La lezione di oggi avrà come oggetto l'analisi del periodo di tempo che va dalla creazione di Solidarność alle prime elezioni libere in Polonia. Perché di nuovo la Polonia? Il motivo sta nel fatto che la Polonia fu l'unico tra i paesi comunisti in cui ci fu una ferma opposizione al regime al potere, ma ci fu anche un'alternativa al regime al potere. Chi si opponeva al governo del Partito Operaio Unificato Polacco si proponeva già come alternativa a adesso. Cioè, Solidarność da sindacato si trasformerà in forza politica e si proporrà come nuova formazione alla guida della Polonia, gestendone la transizione. È una transizione molto complicata. Per questo ci soffermiamo sul caso polacco ancora una volta, per la sua originalità e atipicità all'interno del contesto dell'Europa orientale. Inoltre, l'altra motivazione per la quale ci occupiamo di Polonia è che in Polonia inizia prima la transizione. Il passaggio, cioè, dal periodo comunista al periodo in cui il governo sarà parlamentare e l'economia diventerà un'economia di stampo occidentale, economia capitalista, il passaggio comincerà prima. E questo spiega il perché la Polonia, tra i paesi dell'Europa orientale post-comunisti, sarà quello che raggiungerà prima degli obiettivi di ristrutturazione, di rinsaldamento sociale e sarà il paese che farà da guida a chi nell'Europa orientale tenterà di agganciarsi all'Occidente riposizionandosi in campo internazionale, sia sotto l'aspetto delle alleanze politiche che sotto l'aspetto delle alleanze militari. Di fatto aprirà la pista la Polonia alla fuga che gli stati ex comunisti faranno dalla loro area politica, volta prima ai rapporti con l'Unione Sovietica, e passeranno poi sotto l'ombrello protettivo della NATO e nella grande famiglia, tra molte virgolette, dell'Unione Europea. E inoltre il paese in cui il sistema comunista è criticato dall'interno non sfrutta soltanto la crisi ideologica che si stava concretizzando a Mosca, la crisi poi del principale alleato all'interno del sistema, ma c'è una critica nei confronti del sistema che è ben strutturata, si basa sulle mancanze che il sistema continuava ad avere, sulle mancate realizzazioni, sui fallimenti anche economici. E inoltre ci servirà per valutare lo studio della Polonia, l'influenza che i singoli personaggi hanno nelle vicende storiche, confrontandoci con tre principali personaggi, tre polacchi importanti in quel periodo: Lech Wałęsa, segretario di Solidarność, il generale Wojciech Jaruzelski, che fu ministro della difesa, poi primo ministro, segretario del partito, racchiuse in sé il potere nella Polonia degli ultimi anni del periodo comunista, e Karol Wojtyła a Roma. Di Karol Wojtyła abbiamo già parlato. In questa lezione tracceremo anche alcuni aspetti spesso tralasciati dell'attività del pontefice, aspetti contraddittori sui quali ancora si studia, per conoscere i quali poi in maniera reale e fondata bisognerà aspettare qualche anno e l'apertura di qualche archivio. Per adesso lasceremo da parte i tanti si dice e cercheremo di valutare alcuni aspetti del pontificato di Giovanni Paolo II che sono documentati e sui quali si possa fare un ragionamento scientifico, un'analisi di carattere storico, cioè. Verso la fine degli anni 60, Gomułka, non sembrava più in grado di dominare le forze che egli stesso aveva messo in moto. Erano forze che speravano tanto in una riforma politico-economica della Polonia, un aumento di libertà, un riconoscimento di attività anche al di fuori della liceità di organizzazione, al di fuori del Partito Comunista, e soprattutto una maggior autonomia nell'organizzazione economica. Queste forze che inizialmente avevano goduto di una certa libertà all'inizio del segretariato di Gomułka, verso la fine del suo periodo di governo, iniziarono a chiedere di più, si erano consolidati nel tempo. Di fatto posero al segretario l'alternativa di liberalizzare il regime oppure irrigidire il regime stesso. Siamo alla fine degli anni 60. In contemporanea in Cecoslovacchia c'è la crisi del Partito Comunista contestato dall'interno, ci sono i tentativi di riforma operati da Dubček e c'è il forte contrasto che tra il partito una parte del Partito Comunista cecoslovacco aveva con l'autorità costituita, per intenderci, con Mosca. Gomułka aveva due possibilità, ma tutto sommato poteva sceglierne soltanto una. Aveva la possibilità di seguire le richieste che gli arrivavano da buona parte della popolazione polacca, alle cui spalle c'era sempre comunque la Chiesa Cattolica, ma questo si rendeva conto che aveva portato a delle conseguenze piuttosto dure in Ungheria. Stava per portare delle conseguenze altrettanto dure in Cecoslovacchia, era nell'aria l'intervento sovietico. E inoltre il segretario non era neanche propenso ad accettare una liberalizzazione del regime. Stiamo parlando di un altro comunista che aveva interpretato in maniera un po' diversa il marxismo-leninismo, che aveva ritenuto il periodo staliniano un errore, ma nello stesso tempo non poteva andare contro tutta una generazione che si era formata nel periodo di Giuseppe Stalin. È un comunista che vuole apportare delle riforme, ma non vuole stravolgere il regime. È il partito che deve comunque guidare un eventuale cambiamento interno. Per certi versi, ricorda un po' la presa di posizione della prima fase di Imre Nagy in Ungheria. L'altra possibilità che aveva era quella di stringere i freni, di richiamarsi al rispetto della lealtà socialista, di mantenersi in stretto contatto con l'alleato sovietico e con la Germania orientale, con cui Brezhnev sembrava avere rapporti così speciali. Si fidava dei polacchi e dei tedesco orientali, Brezhnev, e dei loro leader, e quindi puntare verso un restringimento delle maglie all'interno del regime. E questo aveva una ricaduta sull'economia, perché l'economia sarebbe stata ancora una volta un'economia di comando pianificata con la mancanza di quegli interventi strutturali che sarebbero stati necessari a eliminare in prospettiva i problemi dell'economia polacca. Il segretario scelse questa seconda opzione. Represse le manifestazioni di liberalizzazione interna, quelle che spingevano a una liberalizzazione del regime, e lottò contro le influenze, in tal senso, provenienti dall'esterno. E assieme a Ulbricht spinse Mosca a intervenire in Cecoslovacchia. Sin da quando iniziato a trattare il cosiddetto blocco sovietico, vi ho spiegato che va applicato il concetto di sistema al blocco sovietico. Sistema nel senso che ciò che era suscettibile di accadere in uno degli attori di tale sistema avrebbe provocato delle ripercussioni negli altri attori. Fu questa la ragione per la quale, d'accordo con Ulbricht, Gomułka spinse Mosca verso l'intervento, intervento al quale non parteciperà la Romania, perché ciò che era probabile che accadesse in Cecoslovacchia, cioè la messa in discussione dell'autorità del partito come ruolo primario sulla scena politico-sociale della Cecoslovacchia, avrebbe avuto delle ripercussioni altrove, di sicuro in Polonia, visto che la contestazione nei confronti del regime era quasi costante tra gli operai e gli intellettuali polacchi. Il cambio al vertice polacco, la sostituzione di Gomułka con Gierek, fu essenzialmente il frutto dell'incapacità del segretario uscente di governare alla fine degli anni 60 i cambiamenti da lui stesso avviati in Polonia, e fu il risultato anche della forza e del dinamismo politico, il cambio al vertice, raggiunto dal gruppo dei tecnocrati guidati da Gierek. Tecnocrati. È strano sentir parlare di tecnocrati in un mondo comunista, ma questi erano funzionari di partito che si erano formati per amministrare il paese, che consideravano poco l'ideologia, erano più fedeli a Gierek e sapevano come intervenire, conoscevano anche i tempi, erano dei tecnici a cui l'appartenenza al partito serviva essenzialmente da base ideologica dalla quale muoversi. Tecnici che intervennero nel primo periodo del governo di Gierek, risollevando abbastanza le sorti dell'economia polacca, ma non attaccando quei problemi strutturali, come vi ho detto già in altre occasioni, che avrebbero portato poi alla crisi di nuovo del regime polacco. Erano degli attivisti politici indefessi i tecnocrati del gruppo di Gierek, e lui era un personaggio che voleva scalare il potere in tempi anche abbastanza brevi. Si pensò, forse ci sono anche delle prove, che dietro la rapidità e facilità con cui gli operai di Danzica, Gdynia, Stettino, protestarono sui luoghi di lavoro, poi nelle piazze, catalizzando anche la contestazione di parte della popolazione, si pensò che dietro all'organizzazione così perfetta di scioperi e manifestazioni ci fosse anche la mano la regia del gruppo dei tecnocrati, soprattutto del ministro degli interni che era vicino a Gierek, nell'organizzare delle manifestazioni che avrebbero accelerato il pensionamento di Gomułka. Il ruolo che era appartenuto a Gomułka quando divenne segretario del partito, questa volta lo ebbe Gierek. Buon amministratore, comunista ortodosso e antiliberale, egli ebbe il sostegno dei capi dell'esercito e anche quello di Mokhtar, il ministro degli interni, al cui gruppo promise posti nella direzione del partito e del governo. E Gierek arriva al potere dopo che il partito sconfessò alla fine del dicembre 1970 l'operato del segretario in carica e decise di rimuoverlo e lo sostituì con appunto il nuovo segretario. Ma Gierek diventa segretario dopo un mese di manifestazioni, di scontri, di scioperi, di occupazioni, di cantieri, cioè un periodo estremamente duro, e periodo duro in cui oltre alle rappresaglie, gli scontri con la polizia e con la milizia, ci fu l'intervento dei carri armati che occuparono le principali città, che si ritirarono soltanto il 21 dicembre e il 22 i cantieri navali, che erano quelli dove la protesta era più rilevante, più dura, riaprirono e ripresero l'attività. Nei 10 anni che separano l'ascesa al potere di Edouard Guérec, dicembre 1970, dalla proclamazione dello stato d'assedio da parte del generale Jaruzelski, le nuove forze messe in movimento e quelle risvegliate dal governo di Gomułka interagirono in maniera sempre più intensa e, favorite da una fase di distensione tra i due sistemi sovietico e statunitense, crearono le premesse della caduta di Guérec. A dimostrazione di questa nuova situazione e di questo rifiorire della Polonia, il rapporto tra Guérec e gli intellettuali fu inizialmente positivo, con diminuzione della censura e apertura da parte del segretario ad una libertà d'espressione che però nel tempo sarebbe stata progressivamente ridotta a causa delle crescenti critiche rivolte al regime. Il cinema, il teatro, l'architettura vissero un periodo di grande fortuna. I film di Wajda raccontarono con realismo e sentimento il travaglio della società polacca della fine degli anni 70 e dei primi anni 80. Della produzione del regista noi possiamo ricordare L'uomo di marmo del 1976, che è un accurato documento della crisi di Danzica, e seguito poi dall'Uomo di ferro del 1981, di taglio più documentaristico, sempre sui fatti di Danzica, però del periodo successivo. I film di Jerzy Kawalerowicz, come ad esempio Madre Giovanna degli Angeli del 61, premio speciale al Festival di Cannes, Il Faraone del 66, soprattutto Maddalena del 70, storia di una donna corrotta, innamorata di un prete che alla fine si toglie la vita, che è una tragedia tremenda, ebbe fortuna questo film. Assieme agli altri ebbero fortuna in patria e all'estero. La cultura polacca si espande così come la sua moda nell'Europa dell'Est. La cultura polacca si espande in Europa occidentale, ha riconoscimenti internazionali, il modo di vivere dei polacchi viene ridiscusso, accettato. In prospettiva ci sarà l'elevazione al soglio di Pietro del pontefice polacco. La Chiesa cattolica ebbe, come al solito, nella storia polacca, un importante ruolo nella formazione e unità degli intellettuali del periodo che stiamo trattando, 70-80. L'intellettualità cattolica, l'intelligenza cattolica, il gruppo Szenak e i clubs, erano queste le denominazioni, era molto legata all'episcopato e esprimeva una posizione critica verso il governo e il partito. Potete notare che la Chiesa collabora, ma collabora fino a un certo punto. Non critica apertamente, ma chi è vicino ad essa, ha una continua critica, fatta in maniera tale da non essere, perseguitati nei confronti del, regime. Guérec diede molta importanza all'istruzione, destinando al settore ingenti risorse per realizzare nel 1973 una riforma molto importante per la Polonia. Chi si formò in quel periodo si troverà poi ad operare negli anni 90 in un contesto europeo con una formazione fatta bene, con una conoscenza delle lingue importantissima e con una conoscenza dell'economia occidentale che servirà molto ai funzionari polacchi in sede europea. Si puntò con successo ad aumentare il numero dei laureati e si diede la preferenza all'insegnamento tecnico rispetto a quello umanistico. Gierek è un tecnocrate, punta su quello, non punta sull'insegnamento umanistico. Da buon politico, il segretario tenta di migliorare i rapporti con la Chiesa Cattolica. Del resto, la Chiesa Cattolica si era comportata bene durante le dimostrazioni di crisi. Pur esprimendo solidarietà con le vittime, la Chiesa aveva rivolto degli ascoltati appelli alla calma. È presente nella società, opera in maniera anche abbastanza evidente a sostegno della popolazione, litiga col governo, ma all'interno di limiti ben precisi. Con ciò la Chiesa acquisiva molta ulteriore, anzi, credibilità, non tanto tra i cattolici polacchi, dove già ce l'aveva, ma anche tra chi l'aveva combattuta nel corso del tempo. Tutto sommato, la Chiesa cattolica si manifesta sotto due aspetti. Uno è quello della stabilità, quindi nessuna dimostrazione particolarmente violenta nei confronti del regime, gli inviti alla calma per non destabilizzare la struttura. Dall'altro, una continua presenza politico-sociale che avrebbe minato proprio dalle basi il sistema stesso. Un buon politico sa riconoscere i dati di fatto, le situazioni che sono incontrovertibili, quelle alle quali non si può far nulla per eliminarle o per cambiarle. La Chiesa Cattolica era comunque l'altro potere in Polonia. Era meglio, se non proprio andarci d'accordo, mantenere uno stato di amichevole non belligeranza. E così Gierek nel 1900 71, alla fine di giugno del 1971, in un clima di riconoscimento del patriottismo dimostrato dagli ecclesiastici durante la Seconda Guerra Mondiale, concesse alla Chiesa il diritto di proprietà nei territori ex tedeschi, diritto di proprietà che non era stato fino a quel momento riconosciuto alle diocesi polacche in territorio ex tedesco che avevano mantenuto, anzi che avrebbero voluto mantenere la proprietà su quelle terre che lo erano già state di sua proprietà nel periodo in cui erano sotto sovranità di Berlino. Quasi a dimostrare questa avvenuta nuova primavera nei rapporti almeno ufficiali tra i due principali contendenti del potere polacco, lo Stato e la Chiesa, il partito e la Chiesa, il 19 ottobre 1972 la Santa Sede ruppe le relazioni diplomatiche con il sopravvissuto governo polacco in esilio a Londra. Era l'ultimo Stato che ne riconosceva l'esistenza. La Santa Sede ruppe le relazioni diplomatiche, di fatto riconosce come unico governo legale della Polonia quello di Varsavia, il governo comunista. Fino al 72 il governo in esilio continuava a pubblicare una gazzetta ufficiale, c'erano dei rapporti diplomatici con la Santa Sede e la Santa Sede riconosce un fatto ormai lapalissiano: quel governo non contava niente, non avrebbe potuto far nulla per un eventuale capovolgimento del rapporto politico in Polonia e nell'Europa dell'Est, meno che mai, quindi serviva solo a creare problemi in una fase in cui si discuteva con lo Stato polacco. La Segreteria di Stato Vaticana decise che era giunto il momento di tagliare questo ramo secco e, come sempre in questi casi, quando la Santa Sede decide di fare una cosa, la fa subito e senza tentennamenti. Migliorarono ulteriormente le relazioni con Varsavia. Era questo il frutto della politica di Monsignor Casaroli, segretario di Stato di un grande pontefice di Santa Romana Chiesa, Paolo VI, Papa Montini. La politica di Montini, ma soprattutto la politica del suo segretario di Stato, Agostino Casaroli, era quella di un dialogo con l'est comunista, ma era una politica che destava preoccupazione presso l'episcopato polacco, sempre preoccupato di ciò che si faceva a Roma e delle conseguenze su di esso. Si temeva, che la voglia di giungere a un accordo, da usare come arma di pressione verso altri regimi comunisti, spingesse la Santa Sede a non tenere eccessivamente conto delle esigenze della Chiesa polacca. Gierek, non voleva però andare oltre un certo limite e nonostante un viaggio di Casaroli a Varsavia e l'incontro con lo stesso segretario del partito a Roma, dello stesso segretario del partito a Roma con il Papa alla fine del 1977, non si firmò un concordato e non si scambiarono ambasciatori. Concludere il discorso sulla Chiesa polacca negli anni 70. La Chiesa polacca fu molto attiva nel denunciare i mali della società e nel mantenersi salda attorno al proprio primate, Wyszyński, forte anche dell'attenzione con cui la Santa Sede seguiva le vicende di Polonia. Gierek e i suoi uomini commisero comunque uno sbaglio secondo solo all'arresto del cardinal primate avvenuto qualche decennio prima. Vollero o spostare la lotta contro la Chiesa sul terreno della concorrenza tra modelli sociali, ritenendo quello ateo e consumistico in costruzioni in Polonia ovviamente superiore a quello indicato dalla Chiesa, che progressivamente, secondo il governo, sarebbe scomparsa perché non più necessaria e sostituita da una religione di stampo laico. Scelsero i governanti polacchi questo campo di battaglia proprio mentre l'allentamento del controllo sulla società consentiva alla Chiesa crescenti denunce di mali sociali presenti in Polonia, come ad esempio la corruzione nei servizi pubblici e anche all'interno del partito e l'alcolismo, presentandole come vere e proprie piaghe che minacciavano la vita dei polacchi. E poiché erano elementi con cui ci si confrontava ogni giorno, incontrando problemi a causa dell'alcolismo di qualcuno, della disonestà di funzionari, si andava mentalmente, immediatamente alle denunce che periodicamente i bollettini parrocchiali facevano di questo stato di fatto. Il segretario si mosse in direzione di un faticoso cammino di riforme. Provvide a un accentramento amministrativo, quindi diminuì i margini di autonomia che le province, i voivodati e gli stessi comuni avevano. Piazzò nei posti più rilevanti propri uomini di fiducia. La nomenclatura si diffuse nella struttura amministrativa sovietica. Il 1 maggio del 75 entrò in vigore il nuovo codice del lavoro ed era un codice che aumentava la tutela per i lavoratori giovani, ma un codice che non concesse il diritto di sciopero e mantenne l'apparato repressivo per le violazioni alla disciplina del lavoro e i danni recati alla produzione. I reati sul posto di lavoro erano reati di diritto penale, i furti, le manomissioni, le assenze, rientravano in reati di diritto penale, perseguiti penalmente dallo Stato polacco. Nella società polacca degli anni 70 c'era di fatto la possibilità di discutere delle scelte governative. Si erano creati nel tempo degli spazi che il governo e il partito, seppur l'avessero voluto, non avrebbero più potuto chiudere. C'è un elemento in comune tra le due successioni al potere, quella di Gomułka a Bierut e quella di Gierek a Gomułka. In entrambi i casi i vincitori sfruttarono la protesta popolare E una volta al potere si sbarazzarono degli alleati più pericolosi, quelli che godevano di un potere alternativo a loro. Ricondurre nell'alveo della completa ortodossia governativa le varie componenti protestatarie era impossibile, e ogni volta il margine della possibilità di contestare si allargava e diventava più difficile controllarlo. L'eliminazione degli ex sostenitori non era mai del tutto completa, e questi non avevano sentimenti di riconoscenza verso chi li aveva allontanati dal potere. Operai, proprietari terrieri, intellettuali, studenti ebbero la possibilità, di fatto, di criticare il governo e il partito, a loro rischio. Ma era un rischio che diminuiva nel tempo, che si era progressivamente ridotto rispetto al periodo staliniano, ad esempio, o anche rispetto alla fase centrale del governo di Gomułka. Gli altri due centri di potere esistenti in Polonia, la nomenclatura e la Chiesa, avevano nel tempo eroso parte del potere governativo. Aumentò così la possibilità di manifestare un'attitudine alla critica del lavoro governativo. Questa possibilità si esercitò in relazione al progetto del governo di apportare, su richiesta sovietica, delle modifiche alla Costituzione. La Costituzione polacca era modificabile con legge ordinaria, un po' come lo Statuto Albertino, inserendovi il carattere socialista dello Stato, il ruolo direttivo del Partito Operaio Unificato Polacco e l'amicizia con l'Unione Sovietica come valore fondamentale dello Stato polacco. In questa occasione, il Consiglio dell'Episcopato, gli intellettuali cattolici e centinaia di studenti protestarono più volte e vivacemente. La Dieta polacca approvò il 10 febbraio del 76 la stesura finale. Le pressioni provenienti dall'esterno, o soprattutto da parte degli intellettuali legati alla Chiesa Cattolica, le proteste da parte degli studenti, portarono a delle leggere modifiche nella prima stesura della riforma costituzionale. Quella approvata il 10 febbraio del 76, rispetto alla stesura precedente, al progetto preliminare, aveva delle modifiche, non modifiche eclatanti, ma modifiche che indicavano che si stava andando verso un cambiamento progressivo. Il partito perse il riconoscimento del ruolo direttivo che aveva, a vantaggio di quello più sfumato di guida nella costruzione del socialismo. Guida, quindi non si escludeva la possibilità che anche qualcun altro potesse partecipare alla costruzione del socialismo in maniera vicina, non alternativa, alla guida svolta dal partito. Si mitigò il legame con l'Unione Sovietica, che non era poi dunque il valore fondamentale dello Stato polacco, ma fu mantenuto sempre forte. Ma soprattutto non si subordinò l'esercizio dei diritti dei cittadini al compimento onesto e coscienzioso dei loro doveri verso la patria. Erano sempre i tribunali che lo stabilivano, questo compimento onesto e coscienzioso. Si aprono delle maglie all'interno delle quali era importante inserirsi e per allargarle, per rimettere in discussione una politica che incominciava ad avere qualche problema, soprattutto nel settore economico. In attesa di discutere della crisi economica che ci sarebbe stata nella seconda metà degli anni 70, dobbiamo dire però che la politica estera polacca otteneva un successo dietro l'altro in quella fase del governo di Gierek. Siamo nella fase della distensione. Tra Stati Uniti e Unione Sovietica c'è la volontà di giungere a degli accordi per motivi inerenti ai problemi che c'erano in quel momento in campo internazionale, che abbiamo già visto riferendoci alla conferenza di Helsinki. Varsavia, ritenuta un'alleata fidata da Mosca, ebbe una certa libertà di azione. Gerek amava l'aspetto internazionale e di rappresentanza del suo ruolo e seppe sfruttare il favorevole momento. Le relazioni con la Germania federale migliorarono, e questo significava finanziamenti, grazie anche alla politica di Willy Brandt e Helmut Schmidt. Tra il polacco, poi, tra Gierek e il presidente francese Valéry Giscard d'Estaing, si instaurò un rapporto d'amicizia che recuperava l'antico legame che c'era stato nei secoli precedenti tra Varsavia e Parigi. Un grande successo ebbe la visita di Richard Nixon nel 76 a Varsavia. La Casa Bianca manterrà l'attribuzione alla Polonia della clausola della nazione più favorita, concesse crediti e la garanzia dell'Export-Import Bank per gli acquisti polacchi, e di questo nuovo clima di distensione beneficiarono i cittadini polacchi, per i quali divenne più agevole viaggiare, andare all'estero. Gli scambi culturali con l'Occidente si intensificarono, aumentarono così gli spazi di libertà e di critica e si restringeva la possibilità di tornare indietro. La mancanza di riforme strutturali e l'accesso ai prestiti internazionali per acquistare all'estero ciò che mancava in Polonia portarono alla fine del 1979 il debito di Varsavia di circa 20,5 miliardi di dollari. Tutti i settori dell'economia polacca, compreso l'agricolo, importavano massicciamente dall'Occidente. Il governo pensò di poter tentare la via dell'aumento dei prezzi per diminuire i consumi e destinare all'esportazione parte dei generi alimentari. Fu questa una misura di politica economica presa quasi contemporaneamente dalla Romania di Ceausescu, che per pagare i debiti internazionali che lo Stato rumeno aveva, ridusse letteralmente alla fame la Romania. Gli interventi di Ceausescu o della moglie alla radio o alla televisione per spiegare ai rumeni che mangiavano tanto e mangiavano male, che di conseguenza era meglio che parte dei beni destinati alla loro alimentazione fossero esportati per poter saldare i debiti dello Stato, furono copiosi. Non avvenne così in Polonia, però il 24 giugno del 76 gli aumenti dei prezzi dei generi alimentari sfiorarono in certi casi il 60%. E così come in altre precedenti occasioni, i polacchi iniziarono a protestare. Gli stabilimenti industriali di Radom e Ursus scesero in sciopero il 25 giugno e furono seguiti nei giorni successivi da quelli di Plock e Grudziadz. La protesta raggiunse lo scopo, il governo ritirò il provvedimento, ma unì a tale decisione una dura repressione, con arresti, licenziamenti e condanne dei partecipanti agli scioperi. In questa occasione, a causa delle condanne dei partecipanti agli scioperi, molte sedi di partito furono incendiate. In parte dei protestanti iniziò però a farsi strada l'idea della necessità per la società civile di organizzarsi in maniera stabile contro il regime, creando proprie strutture, proprie sedi e non bruciando quelle del partito. Jacek Kuron era un dissidente polacco, era stato più volte in carcere, pestato in più di una occasione, e a causa delle sue idee. L'idea sua principale era che all'interno di uno Stato totalitario potesse esistere una società civile da esso staccata. Era un'idea decisamente rivoluzionaria, uno Stato totalitario in quanto tale e esclude la possibilità che ci sia una istituzione, uno o più istituzioni concorrenziali adesso. Della sua idea era anche Adam Michnik. Insieme, con l'ausilio di altri intellettuali, fondarono nel 1976 il COR, Comitato per la Difesa dei Lavoratori, al quale diede il proprio sostegno anche la Chiesa qualche tempo dopo. Un anno dopo la costituzione del COR, definito la Croce Rossa dei Lavoratori, o degli ultimi anzi, il Comitato modificò la propria denominazione e si trasformò in Comitato di Autodifesa Sociale, a testimonianza di un suo impegno più vasto nella società polacca. Quindi non ebbero soltanto i suoi membri la funzione di tutelare sotto l'aspetto giuridico gli operai vittime della repressione, ma iniziarono a lavorare proprio all'interno di tutta la società polacca e chiaramente non contro il regime. L'attività in favore degli operai servì a colmare, almeno in parte, il distacco esistente tra intellettuali e proletariato e fornì consulenti specializzati ai rappresentanti dei lavoratori che trattarono con i funzionari governativi. Ci avviciniamo adesso alla nascita dei sindacati liberi, da cui poi avrà origine Solidarność. I lavoratori che alla fine degli anni 70 si riunivano nelle fabbriche, al di fuori dei circuiti del partito e dei sindacati ufficiali, parlavano di costituire dei sindacati indipendenti e liberi e della necessità di assumersi in prima persona la responsabilità di un cambiamento sociale prescindendo da eventuali interventi o progetti riformisti da parte dei sindacati ufficiali o del partito, con i quali si sanciva l'esistenza di una netta cesura. L'attività di questi gruppi si diffuse nei vari centri industriali e ad essi si cominciò a dare il nome di sindacati liberi. Alla diffusione del dibattito interno a questi gruppi, ormai conosciuti come sindacati liberi, contribuì il giornale Robotnik, operaio. Un quotidiano fondato nel 1977 che nel 1980 ebbe una tiratura di circa 70.000 copie ed ebbe anche una edizione di Danzica, molto apprezzata da Bauer. Sulle pagine del quotidiano si dibatteva, tra le altre cose, del riconoscimento del diritto di sciopero, della settimana lavorativa di 40 ore e della creazione di commissioni di controllo indipendenti nelle fabbriche che vigilassero sulle condizioni igieniche e di sicurezza in cui si svolgeva il lavoro. Da tutto questo fermento nacquero nel marzo 1978 in Slesia, nella città mineraria di Katowice, il primo comitato fondatore dei sindacati liberi e in marzo il comitato fondatore dei sindacati liberi del litorale baltico. Quest'ultimo si segnalò subito per il proprio attivismo, al quale contribuirono Lech Wałęsa e altri futuri protagonisti di Solidarność. Gli appartenenti ai comitati e i loro sostenitori avevano chiari i propri obiettivi e li esprimevano in una maniera tollerata dal regime in giornali, opuscoli, appelli. La costituzione di ulteriori comitati di sindacati liberi fu richiesta nella proposta di carta dei lavoratori firmata da Wałęsa. I sindacati occidentali erano presi a modello per la difesa degli interessi dei lavoratori e per la costituzione di una forza in grado di trattare alla pari con il governo. A seguito di una nuova e ricorrente, del resto, crisi economica, il governo agì sul versante dei prezzi. Aumento dei prezzi per controbilanciare la mancanza di merce presente sugli scaffali negli spacci aziendali. Immediatamente cominciarono gli scioperi e le occupazioni. Il 14 e il 15 agosto 1980 ebbero inizio le occupazioni delle fabbriche nel vasto complesso industriale formato dalle città di Danzica, Sopot e Gdynia. L'assemblea dei lavoratori dei cantieri navali Lenin di Danzica elesse un comitato di sciopero e lo stesso fecero le altre assemblee di lavoratori in quel momento convocate nel paese. I comitati si collegarono tra di loro e diedero vita ai comitati interaziendali di sciopero, che organizzarono l'occupazione all'interno dei complessi industriali, istituirono delle milizie operaie come ordine pubblico e vietarono la circolazione della vodka negli stabilimenti. Questo fu un provvedimento poco accettato. Il 16 agosto si formò un comitato generale di sciopero di coordinamento dei comitati del comprensorio industriale di Danzica, guidato da Lech Wałęsa, e i comitati che si occupavano dell'occupazione delle fabbriche iniziarono ad operare come un unico sindacato libero. Il 37enne elettricista dei cantieri di Danzica, che, come vi ho già detto, aveva sempre l'immancabile distintivo della Madonna Nea di Częstochowa, divideva il proprio tempo arringando gli scioperanti e trattando con le delegazioni governative, durante le quali seppe tenere a freno un'indole che era molto irruenta ed impulsiva. E questo è il momento in cui le richieste economiche si trasformano in richieste politiche. E quindi l'attacco al regime è un attacco politico adesso, non più cambiamenti economici, migliorie economici, ma miglioramenti politici, cambiamenti a livello strutturale del sistema. Le richieste economiche divennero politiche e quelle politiche furono libertà sindacale, accesso ai mezzi di informazione, rispetto delle convinzioni religiose, trasmissione via radio della messa domenicale. Notate come c'erano due richieste che fossero di carattere religioso. E mentre i sindacati liberi facevano queste richieste, la Chiesa Cattolica predicava la calma e sosteneva, senza però grande partecipazione, non cavalcava la tigre la Chiesa, sosteneva le rivendicazioni degli occupanti. Da un lato diceva state calmi, dall'altro diceva sì, però hanno ragione. Gierek si dichiarò propenso soltanto ad aumenti salariali, cioè a fare quello che si continuava a fare in Polonia ogni qualvolta c'era una crisi economica. C'è un format ben preciso che si ripeteva ogni volta e che non portava a delle soluzioni. Tutto il resto delle richieste fu rimandato al mittente. Non accettarono nulla, nonostante un negoziato durissimo, serrato, e nonostante gli stessi negoziatori inviati dal governo dicessero che sarebbe stato necessario concedere di più alle richieste degli operai. Ma una volta che le richieste economiche diventavano politiche, si metteva in gioco l'esistenza stessa del regime. Lì dove si attaccavano alcuni presupposti del regime, la mancanza di libertà, la mancanza di possibilità di manifestare le proprie opinioni in maniera completamente libera, lì c'era un attacco politico che il governo non poteva accettare, o quantomeno non poteva accettarlo in quel momento Gierek. Il partito commise un grave errore. Si arroccò nella difesa delle proprie prerogative e sottovalutò l'importanza del movimento di costituzione dei sindacati liberi, ai quali partecipava un numero crescente di suoi iscritti e di appartenenti ai sindacati. Quindi ci sono iscritti al partito e appartenenti ai sindacati ufficiali che erano con gli scioperanti, che scioperavano assieme a loro e chiedevano a loro volta che si accettassero le proposte, le richieste fatte al tavolo negoziale dagli occupanti dei cantieri navali. Con perfetto tempismo, il cardinal primate Wyszyński, il 26 agosto, da Częstochowa, luogo simbolo per la Polonia, lanciò un messaggio invitante alla moderazione delle rivendicazioni. Quindi la Chiesa non poteva essere attaccata, non chiedeva la rivoluzione, non chiedeva nulla di particolarmente destabilizzante in quel momento, anzi, consigliava agli occupanti di stare calmi e di non rivendicare più di quanto il partito sarebbe stato disposto a concedere. Il 28 agosto scesero in sciopero i minatori della Slesia e dichiararono il proprio sostegno alle rivendicazioni sindacali e politiche del Comitato Interaziendale di Sciopero di Danzica diretto da Bauenza. La situazione continuava a peggiorare. I due delegati governativi, Jagielski a Danzica e Barcikowski a Stettino, accettarono di trattare con i rispettivi comitati generali di sciopero che coordinavano i vari comitati interaziendali. Quindi, la politica di Gierek di fatto viene sconfessata e all'orizzonte c'è ormai la defenestrazione di Gierek, così come era stato per il suo predecessore, gli sarà imposto di dimettersi. In tale contesto la forza negoziale degli scioperanti occupanti aumentò notevolmente. Il 30 agosto si raggiunse l'accordo a Stettino. Il 31 agosto fu raggiunto quello di Danzica. I 21 punti costitutivi dell'accordo di Danzica, che è quello che è più rilevante da un punto di vista politico, riguardavano due settori specifici, delle richieste fatte dal comitato di sciopero. C'era il settore delle riforme economiche e quello comprensivo dei diritti civili e politici. Nel primo ambito il Comitato ottenne l'estensione a tutti i settori industriali del sabato libero, l'eliminazione delle vendite in valuta straniera, che erano appannaggio essenzialmente della nomenclatura, il rifornimento completo e costante dei generi di prima necessità, con razionamento mediante tessera della carne fino alla normalizzazione del mercato, l'introduzione della scala mobile, per cui ad ogni aumento dei prezzi sarebbe corrisposto una crescita in percentuale dei salari, e infine un aumento del salario di base di 2.000 zloty, che è l'attuale moneta polacca, poi. L'assenza dal posto di lavoro per maternità fu estesa a 3 anni e si abbassò l'età pensionabile a 50 per le donne e a 55 per gli uomini, cioè meglio di quanto sia in Italia adesso. Gli accordi economici erano rivolti a risolvere problemi contingenti e non di carattere strutturale. Questo è un fattore che dobbiamo sempre tenere presente, perché sta alle basi delle crisi successive. Le intese politiche prevedevano il riconoscimento dei sindacati indipendenti operativi da quel momento con questa denominazione, sindacati indipendenti. Per descrivere le caratteristiche di indipendenza dei sindacati, gli accordi si rifacevano a quanto stabilito dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro nella Convenzione numero 87 firmata anche da Varsavia. L'indipendenza era intesa dal datore di lavoro e dal partito. Si trattava di una grande vittoria. Il diritto allo sciopero fu garantito così come la libertà d'espressione e la conseguente soppressione dei reati di opinione, la liberazione dei prigionieri politici e la fine delle discriminazioni per fede religiosa. Le concessioni del regime erano state molte, forse troppe, e la mancanza di un organico programma di riforme politico-economiche necessarie alla realizzazione degli accordi siglati può indurre a pensare che questi ultimi fossero soltanto un espediente per prendere tempo in attesa di riacquistare il controllo sulla società. Il 14 settembre 1980 il Consiglio di Stato prese una decisione molto importante per il futuro dei sindacati indipendenti, ai quali riconobbe la personalità giuridica a condizione che si registrassero presso il Tribunale Amministrativo di Varsavia. Cioè, era una vittoria amplissima quella che avevano ottenuto gli occupanti dei cantieri di Stettino e di Danzica. Lech Wałęsa fu bravissimo durante il negoziato, ma non fu l'unico vincitore della contesa. E vollero che fosse chiaro che non era stato, anzi, lui il vincitore della contesa. I simboli in Polonia sono molto importanti, importantissimi. E con lui, con Lech Wałęsa, gli scioperanti portarono in trionfo l'immagine della Vergine di Częstochowa e il ritratto di Giovanni Paolo II. Alla fine di settembre del 1980 a Danzica, per volontà dei rappresentanti di 36 sindacati indipendenti, presieduti da Wałęsa, nacque il sindacato indipendente autogestito di Solidarietà. Il termine solidarietà, Solidarność, cominciò ad essere usato nei cantieri di Danzica quando, nel corso della protesta, dopo aver ottenuto il riconoscimento delle richieste riguardanti i cantieri, si indisse uno sciopero di solidarietà a sostegno degli altri operai in agitazione. E nell'ideale di solidarietà, tanto caro al mondo cattolico, si identificarono in quel momento tutte le componenti della società polacca che dissentiva dal regime.